Isole dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Terzo episodio.
We should care about becoming a multi-planet species and eventually going out there and becoming a multi-stellar species and having many star systems. Becoming a multi-stellar species. You know, we want the exciting parts of science fiction to not be fiction forever. We want to make them real.
Thank you very much, Elon.
Go humans! Go humans! Yes! Go humans! Go humans! Yes! Go humans! Go humans! Yes! Go humans! Go humans! Yes!
La coscienza come processo evolutivo.
Leggendo alcune delle opere scritte a proposito di Internet, si sarebbe portati a credere che lo spirito di Teilhard de Chardin si sia reincarnato tra gli adepti del cyberspazio. Se l'influenza dello scienziato gesuita è chiaramente marcata in un Philippe Queux o in un Pierre Lévy, si sbaglierebbe nel trarne la conclusione che questa si limiti alla sfera intellettuale francese. La rivista americana molto alla moda, Wired, per esempio, ha dedicato nel 1995 un articolo che sottolinea come sia stato Pierre Teilhard de Chardin ad aver stabilito, 50 anni fa, il quadro filosofico di una coscienza planetaria fondata sulla logica delle reti. C'è da dire che i pionieri delle nuove tecnologie non hanno atteso la messa in campo della rete delle reti per riconoscere il loro debito nei confronti di Teilhard. Già negli anni 60, il teorico dei media Marshall McLuhan lo citava esplicitamente nella sua definizione di villaggio globale che dava in La Galassia Gutenberg. Curioso personaggio questo religioso paleontologo, i cui scritti sono stati lasciati ai margini dal suo stesso ordine, la Compagnia del Gesù. Il neo-umanesimo a cui si richiamava aveva di che rendere sospette le sue idee agli occhi delle autorità cattoliche, poiché lungi dal rispettare i dogmi della Chiesa, il suo evoluzionismo ottimista oltrepassava perfino il dualismo cristiano da cui è scaturito l'umanesimo. Scorgendo nel progresso cosmico dell'evoluzione
una ascesa di coscienza,
Teilhard de Chardin considerava l'individualità umana come una tappa cruciale verso un'unificazione totale degli spiriti. Da centro e misura di tutte le cose, sotto la sua penna l'uomo diventa
freccia ascendente della grande sintesi biologica.
Desideroso di far coincidere gli avanzamenti scientifici della sua epoca con i principi della sua fede, lo scienziato gesuita sviluppa una teoria dell'evoluzione che si dirige verso una crescente spiritualizzazione della materia. Dalla formazione dell'universo fino alla riunificazione degli spiriti, il principio della coscienza passa per tre grandi stadi di evoluzione: cosmogenesi, biogenesi e noogenesi. Il fenomeno sociale appare così come
culmine e non attenuazione del fenomeno biologico.
Detto in altri termini, la società umana è, allo stesso titolo degli esseri viventi, pensata in continuità con la catena cosmica dell'evoluzione, cosa che non può essere concepita senza un forte accento etnocentrico, come testimonia questo passaggio.
Tutti i popoli, per restare umani o per divenirlo di più, sono indotti invincibilmente a porsi nei termini stessi in cui l'Occidente è riuscito a formularseli: le speranze e i problemi della terra moderna.
Quel che colpisce in questa frase è l'idea secondo cui l'essere umano non è dato in sé, ma è piuttosto chiamato a modificarsi per diventare più umano, se non addirittura ultraumano. Ciò risulta ancora più chiaro sapendo che, per Teilhard de Chardin, il processo di ominazione non sarà compiuto fin tanto che l'uomo non arriverà a prendere il testimone dalla natura nella prosecuzione dell'unificazione delle coscienze. Allontanandosi dall'ortodossia cristiana, Teilhard de Chardin concepisce la vita umana come uno stadio del processo evolutivo, attraverso il quale la coscienza raggiunge un livello più alto di complessità. In tal modo, l'essere umano, tramite il suo continuo adattamento e perfezionamento, diventa il motore di una catena evolutiva di cui non è né l'origine né la finalità.
Dunque non era sufficiente affermare, come abbiamo fatto, che diventando cosciente di sé, nell'intimo di noi stessi, l'evoluzione non aveva altro da fare se non osservarsi nello specchio per vedersi sin nelle sue estreme profondità e per decifrarsi. Essa diventa inoltre libera di darsi o di rifiutarsi. Non solo siamo in grado di leggere nei nostri minimi atti il segreto dei suoi processi, ma, per una parte elementare, la teniamo nelle nostre mani. Siamo responsabili del suo passato di fronte al suo avvenire.
Aumentano nell'ultima settimana, pur rimanendo sotto il livello di guardia, i ricoveri per Covid negli ospedali e al contempo sono in crescita i casi di influenza stagionale, un mix che comincia a preoccupare anche a fronte della scarsa adesione alla vaccinazione. E per questo, in vista delle feste natalizie, quando maggiori saranno le occasioni di aggregazione, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha rinnovato l'invito ad immunizzarsi, soprattutto nel caso di anziani e fragili. Secondo l'ultimo monitoraggio sul Covid-19 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, relativo alla settimana 7 e 13 dicembre, sono in lieve calo i nuovi casi positivi e scende anche l'incidenza, ma aumentano i decessi e anche i ricoveri. Il tasso di occupazione in area medica relativo al 13 dicembre è infatti pari all'11,9% rispetto al 10,7% del 6 dicembre e il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 2,7% rispetto al 2,5% del 6 dicembre. I casi stimati di sindrome simil-influenzale in Italia nell'ultima settimana sono circa 653.000 contro i 630.000 della settimana precedente, per un totale di circa 3.628.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. In aumento invece i casi di influenza vera e propria e i vaccini sono dei salvavita per gli over 65. Un aumento dei livelli di copertura vaccinale sia per l'influenza sia per il Covid e altri virus, sostiene la Società Italiana di Geriatria, potrebbe evitare 1.500 morti all'anno. Insomma, la vaccinazione è la vera arma di protezione per le categorie più a rischio.
Il limone, bene, avete preso voi?
Oggi parte ufficialmente la fase sperimentale della control room, ma cos'è la control room e a cosa serve?
La control room è il luogo dove vengono ricevuti tutti i dati raccolti da telecamere e sistemi sensoriali sparsi per la città di Palermo e vengono, dopo una elaborazione da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, proposti sotto forma di eventi critici al personale che opera per poterli gestire in maniera corretta, in maniera efficiente. Questo sistema riconosce un evento nel momento in cui avviene, verrà presidiata H24 da 4 persone.
Sarà un vero e proprio occhio che controlla un po' tutta la città, ma in particolare alcune zone considerate un po' più critiche, vedi ad esempio la Vucciria dopo i fatti purtroppo delle ultime settimane.
Sì, sono attualmente installate 800 telecamere. Un sistema di questo genere può segnalare lo scippo di un turista in via Macqueda, come può anche segnalare l'incendio di un cassonetto, un assembramento anonimo di persone in una zona appartata, riferendoci a quello che è successo a luglio scorso.
sono zone della città appunto in cui sono più presenti queste camere.
Attualmente le telecamere coprono più la zona del centro storico, quartieri un po' più critici, tipo lo Zen. In questa slide fa vedere come il sistema ha rilevato un incidente.
Cosa vogliamo dire a chi teme un po' per la propria privacy?
Un compromesso che si deve raggiungere tra il livello di sicurezza che si vuole garantire ai cittadini e il livello di privacy. Dovranno essere utilizzati soltanto ed unicamente per fini di sicurezza. Sì.
Parte adesso, quindi a settembre, fino a dicembre sarà la fase sperimentale. Poi da gennaio...
Uno dei sensori cardine è rappresentato dalla app che il comune sta preparando insieme a Sispi, chiameremo a Palermo, e questa app farà sì che ogni cittadino che la vuole utilizzare diventi uno dei sensori sparsi per la città.
Benvenuti a Cibernopoli. Terza e ultima parte.
Mare di fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu, un cielo scordato dalle fiabe, un sole che non ti scalda mai. Questa mia città ti fa sentir nessuno, ti strozza il canto in gola, ti spinge ad andar via. Questa mia città che spegne le risate, che sfugge a tanta gente, resta la mia città, resta la mia città.
What if buildings could tell you how they could be more efficient?
I'm listening.
Well, with IBM, you can use software to help you connect and analyze data from HVACs to elevators to lights.
What if we use AI-driven insights to pinpoint inefficiency?
Yep, and act on it. Saving energy, money.
And emissions.
Yep, that's a big one. Now you've built something better for everyone. That's the sustainability solution IBM and a global real estate company created. What will you create? IBM, let's create.
Pur senza possedere ancora la famigerata control room, sono molti altri gli ambiti in cui le città possono ambire a essere smart, applicando le meraviglie della tecnologia di punta e gestendo così al meglio il bestiame umano. Divenuta famosa per il paziente 1, Codogno ha introdotto da settembre 2022 l'app Eco Attivi, che permette di certificare i comportamenti virtuosi, come ad esempio andare al lavoro in bici, a cui il sistema attribuisce punti, gestisce classifiche, badge e indicatori di performance utilizzando tecniche di gamification, sfide, missioni, classifiche. In pratica, un sistema di credito sociale vero e proprio, con profilazione delle abitudini, tracciamento degli spostamenti, logiche premiali e disciplinari a rinforzo positivo, per ora, per incoraggiare i comportamenti ritenuti virtuosi secondo la nuova morale stabilita dall'Agenda 2030. La vita ridotta a un videogioco, trascorsa a inseguire bonus in costante competizione con il vicino di casa. Come attesta il portale del Club dei Comuni Ecoattivi, Cittadinanza Attiva, Smart City e Sostenibilità, a oggi sono 246 le amministrazioni grandi e piccole che hanno adoperato l'applicazione. Si va, ad esempio, dalla Valsusina Almese alla Veneziana Vigo Novo, passando per Torino, Modena e Genova, ma anche Alcamo, Follonica e Campobasso. Oramai uno dei principali introiti della nazione, anche il turismo diventa smartiano. Destinazione Assisi, avviato nel 2018 e perfezionato nel corso del 22, sviluppato da Team Enterprise e Olivetti per la rilevazione delle presenze turistiche nella città umbra. A partire dalle SIM card dei telefoni cellulari che si collegano alla rete Team, si ottengono dati affidabili sulla totalità dei visitatori, poi inviati in tempo reale, su base giornaliera, alla piattaforma Big Data di Olivetti, in modo da poter tracciare un identikit quantitativo e qualitativo dei turisti, individuandone provenienza geografica, fascia di età, sesso e luoghi più visitati. Questi dati vengono utilizzati per gestire meglio i flussi, creare un sistema di pianificazione del marketing turistico, così da orientare in maniera più strutturata servizi offerti e promozione del territorio. Agli amministratori di Assisi basterà connettersi alla piattaforma Team City Forecast per poter consultare quotidianamente, in modo semplice e veloce, i dati sulla presenza e i movimenti di turisti ed escursionisti sul territorio. Sul fronte della bontà legata al salvataggio delle vite umane, il comune di Verona ha installato 160 impianti semaforici per far scattare il verde quando le ambulanze in codice rosso si trovano alla distanza di 100 metri. Sicuramente più trendy il progetto adottato a Torino, Monica H2020, per sfruttare le tecnologie Internet of Things, i dispositivi indossabili e i sistemi audio e video nella gestione di suono, rumore e sicurezza in occasione di grandi eventi culturali, sportivi e di intrattenimento che si svolgono in spazi aperti nel contesto urbano. I risultati si sentono, e come? Come in occasione di K Future Festival, organizzato dal comune al Parco Dora, quando per due pomeriggi la città rimbomba come fosse sotto attacco aereo. La Smart City dilaga anche nel sud Italia, dove la startup T-Net, nata in Sicilia nel 2020, ha investito su Taormina. A loro dire, scelta come progetto pilota perché ha caratteristiche particolarmente sfidanti in termini di implementazione, soprattutto per la sua morfologia chiusa tra mare e montagne, con una viabilità e logistica particolarmente complesse, viste le numerose restrizioni legate alla natura storica e turistica della città. Sulla scelta ha inciso però anche la totale arretratezza delle infrastrutture, che erano praticamente assenti. In sostanza, abbiamo valutato che se il prototipo avesse funzionato a partire da condizioni simili, in altre città sarebbe stato poi tutto più facile. Con un investimento complessivo superiore al 1 milione di euro, si è dotata la Perla dello Ionio di Smart Mobility e Smart Parking, sistemi di illuminazione smart e monitoraggio intelligente per l'inquinamento, la gestione dei rifiuti e altro ancora. E quest'estate è arrivata anche la benedizione di TIM. Nella vicina Messina è partito il progetto MESSmart, finanziato direttamente dall'Unione Europea, sotto il solito slogan truffaldino di ecosistema di infrastrutture, sensori, soluzioni IT e applicazioni open source. Il tutto nel nome di sicurezza, monitoraggio e gestione delle risorse. La retorica della transizione digitale, ecologica ed energetica qui assume la coloritura particolare della lotta all'abbandono dei rifiuti. Centinaia di telecamere dotate di intelligenza artificiale sorveglieranno capillarmente tutte le strade e segnaleranno in tempo reale atti illeciti alle forze dell'ordine, raccogliendo dati sulle targhe delle auto. Nelle videotrappole anti-zozzoni sono stati installati anche algoritmi di riconoscimento facciale allo scopo di tracciare tutti gli spostamenti dei cittadini. Tralasciando molti altri esempi, approdiamo infine a Milano, mecca italiana della smartness. L'operazione è iniziata durante il mandato Pisapia, allorché la giunta comunale approva nel 2014 il documento Milano Smart City, organizzato in 7 punti divisi tra creazione di laboratori per la città globale, la mobilità sostenibile, le politiche ambientali ed energetiche e altre riforme, per far avanzare la città nelle graduatorie nazionali e internazionali. Ed è proseguita anche grazie all'incessante lavoro di Giuseppe Sala, membro di C40, l'influente network di sindaci creato e finanziato nel 2005 dalla Fondazione Clinton per affrontare la cosiddetta crisi climatica, ovvero aiutare il mondo a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi e costruire comunità sane, eque e resilienti. Nell'ultimo anno la capitale lombarda si è lanciata nella sperimentazione della città dei 15 minuti, iniziando da LOC, Loreto 15 minuti, che vede l'intervento di Anne Hood, società immobiliare responsabile del progetto. Palazzo Marino punta a ridisegnare la metropoli ispirandosi a Carlos Moreno, l'ideatore del nuovo modello urbano e consulente del sindaco di Parigi Anne Hidalgo, che ne ha adottato la formula fin dalla campagna elettorale del 2019. Moreno, nel corso di una conferenza tenuta nel maggio 2023 alla Triennale di Milano, sottolineando l'importanza della prossimità nella pianificazione urbana sostenibile, ha esplorato la visione di una città policentrica a misura d'uomo, dove i servizi essenziali, negozi, scuole, ospedali, parchi, impianti sportivi e ricreativi, eccetera, sono raggiungibili in 15 minuti a piedi, in bicicletta o monopattino, allo scopo di disincentivare l'uso dell'automobile, riducendo l'inquinamento, la CO2 e la congestione del traffico. Dietro la retorica di abitare la prossimità, riscoprendo i valori comunitari di quartiere, si nasconde in realtà una concezione riduttivamente distanziometrica dell'idea di città, che porta alla creazione di una vera e propria cronogabbia con cui ridurre la libertà di movimento delle persone. L'esempio di Oxford, il laboratorio vivente dove il progetto è più avanzato, è illuminante. I residenti hanno a disposizione 100 permessi all'anno per uscire in auto dal loro quartiere, superati i quali ogni infrazione viene pesantemente sanzionata. Dopo varie critiche, il comune inglese ha chiarito che non sono previste barriere fisiche per l'uscita delle auto, ma solamente telecamere in grado di leggere le targhe per applicare le multe. A fine ottobre, la città dei 15 minuti è stata dichiarata movimento globale e pilastro per la lotta al cambiamento climatico durante il C40 Summit, tenutosi in Argentina, l'evento annuale del Cities Climate Leadership Group, una rete formata da 97 metropoli internazionali, dove, insieme a Londra, Parigi, Barcellona, Copenaghen, Stoccolma, Bogotà, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York, Tokyo, Seoul, Cape Town, tanto per citarne alcune, compaiono Milano e Roma. Nella capitale, infatti, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che uno dei suoi obiettivi principali è realizzare la città dei 15 minuti, vagheggiando interconnessioni e corsie stradali per macchine a guida autonoma, mentre continuano ad aprirsi voragini nell'asfalto, con una città che affonda nel degrado, nell'incuria, nella sporcizia, nel malfunzionamento dei mezzi di trasporto pubblico. Il tutto attraverso la creazione della ZTL più grande d'Italia, dotata di 51 varchi, inaccessibile a tutte le auto che non corrispondono a certi parametri, ufficialmente per criteri ecologisti di riduzione del riscaldamento globale. Di fatto, per rivoluzionare la conformazione urbana, lo spazio di movimento sul suolo pubblico, l'accesso alle strutture e ai servizi principali della pubblica amministrazione, la vita di tutti gli abitanti. Tornando a Milano, a operare la smartizzazione della città non c'è soltanto la sfera pubblica, ovviamente. Qui Assolombarda ha creato Milano Smart City Alliance, un'iniziativa per coprogettare la città del futuro facendo leva sulle opportunità e sulle sfide del presente attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di iniziative condivise e innovative tra pubblico e privato, capaci di generare benefici tangibili per la città, i suoi cittadini e tutte le imprese. Nella fattispecie A2A, Accenture, ATM, Cisco, Coima, Dassault, Enel, Fastweb, IBM, Siemens, Signify e TIM. Due progetti si sono distinti tra i molti. L'Experience Center del settore Smart City di A2A è letteralmente un percorso esperienziale dedicato alle soluzioni tecnologiche da toccare con mano. Un centro che crescerà costantemente per mostrare le nostre soluzioni in azione. Si va dalle soluzioni mobilità, varco lettura targhe e smart parking, alle più numerose soluzioni ambiente, purificatori d'aria e cestini intelligenti, sensori di particelle e per la raccolta differenziata, stazione di monitoraggio parametri ambientali e della qualità dell'aria indoor, eccetera, passando per la sacrosanta control room e la Wi-Fi analytics, ovvero la cattura dei dati provenienti da tutte le connessioni aeree presenti in città. MIND, Milano Innovation District, invece, è un distretto urbano cibernetico umano, la maggiore opera di rigenerazione urbana in Italia, che si presenta così. Grande laboratorio vivente, il distretto si sviluppa attorno a 5 presenze di interesse pubblico: lo Human Technopole sulle scienze della vita, l'ospedale dell'IRCCS Galeazzi, l'hub sociale di Fondazione Triulza, il campus scientifico dell'Università di Milano e il nuovo incubatore di startup del Politecnico di Milano. Insieme a queste realtà trovano spazio aziende private, acceleratori d'impresa, uffici innovativi e luoghi di creatività, e ancora parchi e giardini, abitazioni e servizi, per trasformare l'area che ospitò Expo Milano 2015 in un unico ecosistema contemporaneo a misura di vita. Gestita dall'onnipresente team in collaborazione con la multinazionale australiana di real estate Lendlease, con finanziamenti di 4 miliardi di euro distillati in 10 anni, questa città nella città sarà abitata da 60-80 mila persone che saranno circondate, implementate e iperconnesse dalla Mind District Intelligent Platform, un'istanza di Team Urban Genius per l'analisi multilivello dei dati del distretto, per agevolare il processo di decision making e di controllo dell'area e di offrire servizi alle altre aziende, partner e utenti finali. Nell'estate del 2023 il centro studi di Assolombarda pubblica un opuscolo in cui Milano, posta in competizione smart con altre città europee, Amsterdam, Barcellona, Berlino, Monaco e Parigi, dimostra potenzialità e ritardi. Per quel che riguarda la connettività, nel campo della rete fissa Milano guida il gruppo con il 100% di copertura di banda larga e ultra larga. Quella mobile è di poco inferiore, con il 95% di copertura 5G che pone Milano al quarto posto. Per quanto riguarda il wifi pubblico, il capoluogo lombardo fornisce l'offerta più capillare, con 2.454 abitanti per ogni hotspot attivo. Ce ne sono 550. Se la copertura è molto elevata, sulla velocità di connessione c'è ancora da migliorare per raggiungere i vertici europei. Milano è terza per performance sulla rete fissa, velocità di download e upload, e quarta per latenza, la velocità di risposta del sistema a un input. Non va meglio la rete mobile, in cui è quinta per velocità di download, 53,8 megabyte al secondo, addirittura la metà della leader Amsterdam, e quarta per quella di upload. Dal comparto mobilità e ambiente arrivano valutazioni contrastanti. Prima nel gruppo per i servizi di bike e scooter sharing, anche la percentuale più alta, 12,6%, di autovetture a basse emissioni rispetto al totale di auto circolanti, che però registrano il valore più alto tra le città esaminate, con 504 auto circolanti per 1000 abitanti. Basso il numero di colonnine di ricarica per auto elettriche, 198 punti per milione di abitanti, circa la metà di Barcellona e Monaco e addirittura un decimo di Amsterdam. Milano produce anche tanti rifiuti, guidando il gruppo con 459 kg annui per abitante, ma è prima anche per raccolta differenziata, riciclandone il 62,5%. Il doppio di Berlino e quasi il triplo di Parigi. Da segnalare positivamente per l'impatto ambientale è anche il numero di punti luce a LED, che è arrivato a 112.000 per milione di abitanti, e vale il primato staccando nettamente Parigi, Berlino e Barcellona, che si attestano tutte a 20.000 o meno. Al netto di alcuni primati importanti, però, restano diverse criticità di fondo. Le perdite idriche si attestano infatti sul 13,8% del volume totale immesso, meglio solo di Barcellona. Anche nelle aree verdi Milano non brilla, con solo il 3,9% di copertura di alberi in rapporto alla superficie, il dato peggiore del gruppo. Ma il vero punto dolente è la qualità dell'aria. Con il primato nel livello di concentrazioni di PM 2,5 e 10, le cosiddette polveri sottili, e di SO2, l'anidride solforosa. Dunque, se il mare di fredde ciminiere sembra che ce lo siamo ormai lasciati alle spalle, è soltanto perché adesso siamo immersi in un oceano di dispositivi, antenne, device, reti, sensori, oggetti intelligenti che avranno il dono, a quanto pare, di rendere intelligenti anche le persone, i nuovi soldatini blu, che con questi nuovi gadget, volenti o nolenti, si interfacceranno. All'ombra delle torri d'acciaio che grattano il cielo, come nell'oscurità illuminata a giorno delle nuove architetture del formicaio iperconnesso, chi riuscirà ancora a dire, col canto strozzato in gola, che questa resta la mia città?
Mare di fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu, un cielo scordato dalle fiabe, un sole che non ti scalda mai, la mia città, la mia città, la mia città.
Potrai immergerti in un mondo smart, connesso e sostenibile, e toccarne con mano l'efficacia e i benefici nella vita di tutti i giorni. Smart City, Smart Life. Nuove soluzioni per un nuovo modo di vivere la città.
All I can tell by the way that she walks, she's a big city girl. E questa è una controruba di cui si avvantaggeranno le forze di polizia anche di dimensione statale. Mi piace considerare, rispetto a quello che si è detto, che è qualcosa che non si va a sostituire all'azione degli uomini, anche se è stato giustamente detto. Una controcomune che ovviamente vuole avere tre linee operative, che sono quelle del rafforzamento della sicurezza, intesa più che come security, come safety, l'integrazione interforze e la valorizzazione delle tecnologie.
Il piano prevede oltre più di 1000 telecamere su tutta la città. L'individuazione dei percorsi dalla fuceria al fuoricarico sono stati fatti grazie all'implementazione. Questa era stata una delle realizzazioni parziali e progressive del master plan.
Così come ci doteremo, signor Ministro, di alcuni droni particolari di potenza media non indifferente che monitoreranno il territorio nella logica dell'antincendio.
L'hanno chiamata fluorona, che più che una malattia sembra il nome di un bovino. Tuttavia è l'incrocio di due sindromi, quella del Covid e quella dell'influenza. Fluorona non è una nuova malattia, ma un termine colloquiale, mediatico e non scientifico che viene usato per descrivere la coinfezione di Covid e influenza in un singolo individuo. Dunque non è una nuova patologia, bensì una coesistenza di due infezioni virali.
In questo periodo stiamo osservando l'incremento nel numero di casi di infezioni respiratorie, dovute sempre di più al virus influenzale vero e proprio, ma anche a tutte quelle forme dovute agli altri virus che determinano manifestazioni, sintomatologie magari meno rilevanti ma comunque fastidiose. In mezzo a tutto questo si sta inserendo anche il Covid, con una nuova variante JN1 immunoevasiva che determina e sta determinando un incremento continuo di casi, spesso per fortuna non rilevanti, ma in alcuni casi nei soggetti a rischio, nei soggetti fragili, anche con importante sintomatologia e rischio vita. Tra tutto questo si stanno osservando, seppur in piccolo numero per le difficoltà diagnostiche, casi di flucorona, cioè di coinfezione contemporanea di questi due virus. È impossibile differenziarlo dal punto di vista della sintomatologia, anche se è presumibile, o almeno quello che vediamo sono le forme veramente più pesanti, quindi con febbre elevata, con dolori muscolari articolari, con sintomi respiratori plurimi e importanti, determinati quindi da questa azione di infezione combinata. Quindi importante a questo punto una grande attenzione e la vaccinazione, che io raccomando a tutti, ma soprattutto ai soggetti più fragili e anziani, per entrambi i virus.
Al momento non è dato sapere quanti siano i casi di questa accoppiata, i sintomi sono più o meno gli stessi e il vaccino, come avete sentito, l'unico rimedio per depotenziare i virus.
Che nel 2013 aveva previsto il coronavirus. Dr. Creep con Pandemic.
What I'm going to talk about tonight is the dark and very, very, very dark history of the system that we live in. We live in a system.
They always start with a kind of storm, like a real powerful storm, and there's always this this dark, thick rain, like fresh motor oil. Storm started, something happened. His face, his eyes were different.
And they tried to evacuate the cities, it was already too late. The infection is everywhere.
The virus is harvesting, what do you mean? 8, 7, and 3 begin life in a lab of the first war with vaccines. Millions died in the first week of the pandemic dreams. We are the deep black mist, smallpox, mutated disease. Flu shot propaganda from all population. The troops avoid the plague. It might have steamed into the room. It's now we're born with fire storms signal our doom. The dead returns with the pissed off zombie moves. The sprinkler system equipped with the UAG. Where they round up survivors in a cold facility. Watch the process of terror from the hill near the screen. I remain in the gas mask, I still filter my water clean. This isn't past tense on the plague of bad things. Couldn't be eradicated like smallpox in action. Avian influenza with the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus, body stacking.
The world is now at the start of the influenza pandemic.
He started his writing. He was in the street outside. It was coming through your windows.
Sequence the virus and determine its origin.
It was a virus. There was something in the blood.
A virus which has been engineered at genetic level to be helpful rather than harmful.
The city's sick like disease and it can't be cured. Few that remain, their brains stained with the bloodshed.
When the smoke screams fade, death, disease. You feel a burning sensation, nothing remains.
The city's sick like disease and it can't be cured. Few that remain, their brains stained with the bloodshed.
When the smoke screams fade, death, disease. You feel a burning
you
sensation.
You have to act fast, grab your gas mask. Bad disaster has passed. Anarchy, cataclysm. Stand guard, please. Blast your big guns. Havoc's begun. Viral outbreak. Tragic things done. Crowds renounce fate. Our children's horror witness. Broke the hopes of optimistic. Scope is post-apocalyptic. Known as harsh and vicious. Gross and darker. Throwing darts blow apart the wicked. Fools know I'm sadistic. Cold, my aura is sick. Soldiers start resistance. Enemy troops in NBC suits. We shoot, then we regroup. Conquer weak with armored fleet. bomb the streets with Dr. Creep.
The scientific criteria for an influenza pandemic have been met.
You need a doctor to tell you that.
This virus is human.
Radio stopped broadcasting. There are reports of infection in Paris and New York. The army decades away from running.
What scientists know about this industry?
Decided to raise the level of influenza pandemic alert.
The city's sick like disease and it can't be cured. Few that remain, their brains stained with the bloodshed.
When the smoke screens fade, death diseased. You feel a burning sensation, nothing remains.
The city's sick like disease and it can't be cured. Few that remain, their brains stained with the bloodshed.
When the smoke screens fade, death diseased. You feel a burning sensation.
Can I look at one of these gas masks?
Sure.
What do you want to look at?
La nave dei Goblin. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.